3, 2, 1 live. AI show numero 2, anzi numero 1 perché il primo era un numero 0. E anche questo lo chiamerei un numero 0.5 perché sono ancora in una fase così di raccolta dati, informazioni. Sono ancora solo e invece includerò ospiti dalle prossime puntate. Abbiamo un trapanatore alle mie spalle in giardino che sta trapanando praticamente da 15 giorni. Quindi c'è sempre un casino pazzesco mentre parlo. Spero che non ti senti tutto trapano, ma nel caso soffri un pochino insieme a me. Allora, in questa puntata abbiamo una marea di informazioni interessanti, un po' di notizie che andiamo a vedere velocemente, poi abbiamo un approfondimento che vorrei fare su questo argomento che mi ha veramente affascinato, mi ha aperto il cervelledu capelloso che mi ritrovo, che è come sia possibile arrivare ad imparare come Neo in Matrix. Cioè, presente quando lui impara Kung Fu, I know Kung Fu, ecco quella roba lì con Morpheus, è possibile farla o meno, e ho veramente un contenuto che è carino, qualche strumento, un po' di cazzeggio ovviamente non può mancare. Partiamo, let's go. Prima di continuare, qua che dicono tutti, prima di continuare, registrati, non serve più registrarsi, perché se anche tu ti iscrivi al canale YouTube, ormai l'algoritmo ti suggerisce lui quello che devi vedere, non funziona più, smettetela di dire iscriviti al canale, non conta niente quanti follower hai, ogni contenuto fa storia a sé, vabbè, ma perché perdiamo tempo a dirlo? Partiamo con la notizia. Sam Altman, fondatore di OpenAI, la notizia di qualche giorno fa è che sta cercando di raccogliere un po' di miliardazzi per creare un network di factories che producano chip per l'intelligenza artificiale. Se vi ricordate, quando hanno segato il buon Altman, peraltro qui facciamogli anche magari un riassuntino veloce, cosa dici? Un page summary, giusto per far lavorare un po' questi server. Genera il page summary, dai, sei lì a far niente, con Copilot fai qualcosa. E l'idea che Sam Altman fosse stato cacciato da OpenAI era legata a questo conflitto di interesse per il quale lui avrebbe anche investito in altre società, ha fatto altre cose che non erano perfettamente in linea con gli interessi di OpenAI. La verità, è che l'ha detto anche a Davos, è che alcune delle attività che lui sta facendo, non tanto come investitore investe meno, va avanti negli investimenti che aveva fatto, quindi quella è un'attività che ovviamente fa, però ha un interesse per lanciare iniziative che in un qualche modo siano di beneficio anche per OpenAI. E uno dei territori di battaglia più importanti che ci sono, se ci pensiamo, è quello dell'infrastruttura. Cioè tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale. Beddu, però il problema è che se tu non hai mega serveroni, mega chipponi, mega schede grafiche, GPUs, tutta questa parte proprio di infrastruttura non vai da nessuna parte. Dall'altro lato hai anche il problema che vai a dipendere dagli altri. Se tu non ti fai i tuoi chip, dipenderai dai chip di qualcun altro. Ecco, così la tradurrei. Poi gli esperti chipposi entrino nel merito tecnico-tecnologico. La notizia in questo caso è che lui sta cercando di creare questa rete di aziende con una importanza degli Stati Uniti inevitabilmente, che vada a produrre questi chip sui quali poi basare tutto il lavoro di OpenAI e compagnia cantante. Andiamo a leggerci qua il page summary. Potential Partners and Investors sta parlando con aziende come SoftBank, Intel ovviamente, Samsung eccetera eccetera. Il background è questo qui che abbiamo anticipato prima, e il fatto di poter riuscire a avere una totale autonomia rispetto alla produzione è un qualche cosa, insomma, che va avanti da un po'. È da tenere d'occhio anche perché ci sono varie aziende che stanno lavorando anche su nuove versioni di chip, non i classici, no, ma quindi quelli che sono i chip del futuro, che sono sempre più elaborati, bla bla bla. Ne parleremo in un'altra occasione nel merito e possibilmente con un ospite che sia il più chipposo possibile. Numero 2 come notizia, abbiamo questa... non so come considerarla. Da un lato è positiva, ovviamente. Cioè, l'idea è: vogliamo proteggere gli artisti contro il furto della loro proprietà intellettuale che viene fatto dai modelli di intelligenza artificiale che vanno a pescare dati, no? Per allenare modelli, il furto non è fatto dai modelli, ma per allenare questi modelli hai bisogno di tanti dati. E sapete che una delle grandi critiche che viene fatta è quella dell'utilizzo improprio di dati coperti a copyright. C'è una causa del New York Times a OpenAI proprio su questo tema, ma non riguarda soltanto il testo, il contenuto, per cui il New York Times dice ecco hai preso i miei articoli, ma riguarda ovviamente anche le immagini, i video, bla bla bla. Apro parentesi, Sam Altman proprio su questo argomento ha detto una roba del tipo sì c'è la causa con il New York Times, però non è che a noi cambi qualcosa. cioè se ci sono bene, se no chi se ne frega, cioè non è che dipendiamo dai loro contenuti. E questa è un'osservazione da tenere a mente. Spesso i grandi colossi dell'editoria pensano di avere un ruolo maggiore di quanto in realtà abbiano, cioè il valore del tuo contenuto è un po', te lo ricordi quando si diceva, ecco ma allora tu Facebook usi i miei dati, allora mi paghi. Poi quando andai a fare i calcoli ti pagava 0,50 centesimi, cioè ti paga 2 lire, perché il valore del tuo contenuto messo all'interno di un enorme calderone dove hai 3 striliardi di dati è veramente minuscolo. Per cui è sempre importante avere il contesto giusto rispetto a quello che è il tuo valore nei confronti di altri soggetti. Questo per quello che riguarda il New York Times. In questo caso però hanno rilasciato questo strumento che si chiama Nightshade, che in sostanza fa un mestiere di questo tipo, cioè avvelena i dati. Se tu vieni a ciularmi le mie immagini, io ti avveleno. Per cui tu prendi la mia immagine contiene dei pixel, non so che cosa contenga esattamente, che a questo punto, come fosse una filigrana, quando tu usi quella mia immagine per i tuoi dati per un algoritmo, io te lo avveleno e ti faccio dei casini clamorosi. Questa è un po' la logica. Mi sembrava una notizia così interessante che scatena una grande discussione sull'uso dei dati, sì, no, come, eccetera. E vedete quando dice qua, quando hanno dato a Stable Diffusion semplicemente 50 immagini avvelenate di cani e poi hanno provato a creare immagini di cani, il risultato finale inizia a essere strano, con creature che hanno tratti, so che non sono canini, bla bla bla, cartoonish faces, e con 300 immagini avvelenati si può manipolare Stable Diffusion per generare immagini di cani che sembrano come gatti. Ecco, quindi questa è un po' la logica. Tu mi zanzi via i dati, bene, io ti avveleno il modello. Questo è il livello del combattimento. A prescindere però dallo strumento in sé, che bisogna vedere poi come, se funziona, eccetera, eccetera, quello che mi sembra interessante è che inevitabilmente non si starà fermi. Se tu hai la paura che ti usino i tuoi dati impropriamente, a quel punto, come ti usi l'antivirus, ti usi l'anticopiaggio o quello che è. Poi, quale sia il limite di questa manovra per cui tu arrivi e io ti distruggo interamente il tuo modello e ti infilo 7 virus che ti fanno saltare in aria il quartier generale, insomma, bisogna stabilire anche un limite, no, dell'offesa e della difesa. Però, dell'attacco e della difesa, invece, offesa, qual è l'opposto di offesa? L'offesa e la... Vabbè, dimmelo tu. Questo è un settore che vedremo crescere, sia dal punto di vista delle tecnologie, come per i deepfake, come faccio a riconoscere che sono i deepfake, sì o no, questo lo vedremo crescere, sia dal punto di vista dei casini che ci saranno, legali, faranno soldi a palate gli studi legali per dirimere tutte le cause. Notizia numero 3. Abbiamo un po' di stime delle vendite della Apple Vision Pro nel primo weekend di preordine. Sono stime fatte da un noto analista, Min-Chi Kuo, che non so se ho nominato correttamente. Ho detto noto analista, magari è una nota analista, vedi, non so esattamente se è un lui o una lei, o vabbè, stima che siano stati venduti tra i 160.000 e i 180.000 Apple Vision Pro durante il primo weekend di preordine. Ok, l'altra cosa che dice è che, come previsto, l'Apple Vision Pro è andato venduto immediatamente, è andato in sold out immediato, con dei tempi di consegna per tutti i modelli che si sono andati ad estendere a 5-7 settimane nel giro di qualche ora. L'altra cosa è che stimava che raggiungere, traduco in tempo reale, quindi posso tradurre sbagliato, insomma, poi guardati tu direttamente l'articolo, raggiungere un volume di 500.000 Apple Vision Pro vendute quest'anno non dovrebbe essere complicato. Però, siccome c'è senz'altro una domanda rilevante, sarà critico monitorare in modo molto attento la domanda degli altri mercati e capire, insomma, come cambia la domanda. L'altra considerazione importante che fa è che Apple ad oggi ha una base utente di 1 miliardo 200 milioni di utenti attivi e a questo punto soltanto uno 0.007% degli utenti sono disponibili a comprare dopo il preordine. Quindi la conclusione di questo analista è che Apple Vision Pro è ancora un prodotto molto di nicchia, che è vero. E qua la riflessione che volevo condividere è che quando parte un prodotto tecnologico nuovo è sempre di nicchia, se ci pensi. E la logica di tutte le startup popolarizzata poi da Paul Graham di Y Combinator è proprio quella all'inizio di concentrarti su pochissimi utenti, potenzialmente un unico utente. La sai la storiella della startup che proprio con Sam Altman per lanciare questo prodotto di posta elettronica si concentrava esclusivamente su Sam Altman, cioè quali sono le esigenze di Sam Altman, come possiamo renderlo il più felice possibile. E la logica dietro questo modo di creare startup è quella di andare a individuare un problema molto specifico e andare a realizzare una soluzione che renda quella nicchia piccolissima di utenti super contenti. E poi scalare da lì. Però all'inizio la logica è fare cose che non scalano. Fare cose che tu concentri, le fai a manina, però finisci per creare un prodotto o un servizio che se lo togli a quel cliente piange. Ecco, questo dovrebbe essere l'obiettivo, che è molto facile a dirsi e non facile a farsi. Dopodiché proseguiamo con le notizie, ne avevo ancora un paio se non sbaglio. Questa è una notizia di investimento dove abbiamo 80 milioni presi da Eleven Labs, che a questo punto ha una valutazione di 1 miliardo. Chi c'è dentro in questo round? Andiamola a vedere. Questo è un articolo di TechCrunch. È un round di serie B, ok? Che non significa che è un round sfigato, semplicemente i round sono chiaramente seed, A, B, C, eccetera, eccetera, no? In base ai round precedenti. C'è dentro Andreessen Horowitz, ovviamente grande fondo, Daniel Gross e il precedente CEO di GitHub, Nat Friedman. Dopodiché c'è anche stata la partecipazione di, vediamo se c'è qualcun altro interessante, Sequoia ovviamente, non poteva mancare. E quindi l'ammontare ad oggi raccolto Eleven Labs è di 101 milioni di dollari, con una valutazione a 1 miliardo. Bene, la valutazione, vi faccio notare, è passata, per quello che possono valere le valutazioni, da 100 milioni a giugno a 1 miliardo. Wow! Immaginati avere un'azienda e dici quanto è la tua azienda? Ma 100 milioni. E poi ci ritroviamo dopo, non so, 6 mesi. Quanto vale? Ma vale solo 1 miliardo. Complimentori. La cosa interessante è questa. Eleven Labs fa in sostanza voice cloning. Io l'ho testato, l'ho usato e hanno questa infrastruttura capace di clonare le tue voci o di darti delle voci o di clonare la tua voce in modo più o meno dettagliato. La logica è quella di creare voci sintetiche in sostanza, che da un lato può essere molto comodo. Immaginati se tu vuoi, che ne so, fare un audiolibro, vuoi leggere un audiolibro, cioè leggere un audiolibro è una fatica pazzesca. Allora, se io ho la mia voce, esattamente la mia, che voglio usare, quindi sono copyright autorizzato, sono io che voglio usare, clono la mia voce, poi uso la mia voce per leggere il mio libro, mi risparmio ore e ore di registrazione e magari con la voce lo leggi anche meglio, perché saper leggere, cioè, guarda come legge Pino Insegno, lui sa leggere, sa usare la voce. Uno normale, magari un autore di un libro, leggere fai pena, fai ridere, ecco, che dopo un po' dici basta, per favore. In questo caso invece può essere, ad esempio, un modo molto utile, no, per leggere. Oppure voci narranti, eccetera, eccetera. Questo apre anche in questo caso un enorme calderone, perché quando dici vabbè, cloniamo la voce, allora io dico beh, se clono la voce degli artisti, dei cantanti, se clono la voce degli attori, delle attrici, qua si apre tutto il discorso scioperi a Hollywood, perché questo zappa via posti di lavoro. Poi ogni giorno vediamo tutto e il contrario di tutto. Ci sono quelli che dicono no, non c'è nessun impatto, quelli che dicono no, andiamo tutti a casa, poi ci sono quelli che dicono no, ma c'è l'impatto, però poi c'hai nuovi lavori, tutto quello che vuoi. Di fatto l'impatto c'è, non si può far finta che non ci sia un impatto. E qua, insomma, adesso non so quanto l'articolo di TechCrunch poi entri nel merito, però chiaramente questo è un problema che c'è. Stanislavski, uno dei founder, dice che Eleven Labs hanno generato l'equivalente di più di 100 anni di audio. La piattaforma è stata usata dal 41% delle Fortune 500 companies. Senz'altro è un'azienda in grande crescita. Peraltro Piotr Dabkowski è un ex Google Machine Learning Engineer e Stanislavski invece lavorava in Palantir, altra azienda molto avanti nel mondo dell'AI che lavora soprattutto con il mondo della difesa, ad esempio negli Stati Uniti e non solo, ok? Però insomma ha avuto anche, immagino, anche TechCrunch dica che la pubblicità non è stata totalmente positiva e fa alcuni esempi di usi distorti di questi strumenti per fare poi dei danni, no? Tu puoi copiare la voce a una persona famosa, fargli dire delle cose, così come puoi fare il clone visivo, puoi fare il clone vocale. La paura è che voice work, immaginati, non so, i voice over o cose del genere, saranno rimpiazzati da AI generated vocals e gli attori non avranno poi modo di lavorare. Questo è il problema che c'è, è un problema enorme, perché quando tu li provi questi strumenti ti rendi conto di quanto siano avanzati. Già oggi, non in futuro, già oggi sono molto avanzati. Per cui teniamo un occhio. Peraltro, giusto per capirci, questo qua è il discorso di Javier Milei a Davos, che peraltro a livello di contenuto ha fatto molto discutere, è andato super virale. Però la cosa interessante è che se tu lo ascolti, questo è doppiato con AGen, per cui è un AI che lo doppia, sentiamolo.
Yeah, but before having the discussion, it would first be important for us to take a look at the data that demonstrate why.
Ok, questo qua perché è interessante? Perché ti fa la traduzione e in più ti fa anche il lip sync, per cui questi strumenti poi ti mettono insieme anche una traduzione, dove se io parlo italiano o francese e poi parlo in inglese, se tu mi metti il doppiaggio io comunque ho una pronuncia, perché sto dicendo una parola diversa, quindi le labbra sono messe in modo diverso, perché da lingua inglese a lingua italiana cambia proprio la parola in modo di... Insomma, quella roba l'hai capito, quando parli di... se dico pasta o se dico food, cioè parlo diversamente. Mamma mia come l'ho spiegata male questa. In ogni caso, questi strumenti ti mettono a posto anche il labiale. Ecco, l'ho trovata, il labiale. Queste alcune notizie che ti volevo segnalare, passiamo a fare un approfondimento invece che mi ha molto colpito ed è basato su questo video del TED. Lui... è questo signore qua che lavora in Nvidia, Jim Fan, ricercatore AI molto quotato. In pratica ha fatto questo speech facendo vedere un po' quello che stanno facendo e mi ha assolutamente colpito, perché da un lato inizia a parlare di questo agente, di questa AI, che si mette a giocare su Roblox. Fermalo qua, aspetta. Si mette a giocare su Roblox e questo agente va su Roblox e continua a imparare. Per cui noi sappiamo che ormai la possibilità di comprendere autonomamente qualche cosa per un'intelligenza artificiale c'è, quindi la liberi all'interno di videogame o gli dai modo, gli dai dati o gli dai qualche cosa e sappiamo che l'AI può imparare, no? L'abbiamo visto già con la robotica, robot che metti davanti le persone che fanno il caffè e lui impara a fare il caffè, no? Impara per osmosi, no? Osservando impara, questo logica. Non c'è qualcuno che lo programma e dice allora adesso muovi questo a destra, è un apprendimento di questo tipo. Ok, qua però si fa un passo ulteriore, su quale secondo me una riflessione andrebbe fatto, quantomeno un pensiero, mi dici poi come la vedi tu. Da un lato cita questo esempio di Voyager, che gioca a Minecraft e fa tutti i suoi trucci mastrucci, impara tutte le sue competenze e continua a imparare. Poi siccome Minecraft non ha fine, non puoi risolvere quel gioco lì, questo continua all'infinito e impara. Però nel grand scheme of things, come direste in italiano, nell'ordine macro delle cose, tu hai da un lato le competenze che puoi imparare, dall'altro c'è un mondo reale che non è quello digitale, e quindi dici ok, un conto è imparare un videogioco e un conto è imparare a fare l'idraulico, ok? Cioè sono due cose molto diverse. E poi c'è un aspetto proprio pratico, fisico, embodiment. Allora, quello che stanno facendo sono un paio di passaggi che secondo me sono estremamente rilevanti. Il primo passaggio è quello di andare con un'ulteriore evoluzione, Metamorph, che al posto di basarsi su un unico corpo e un'unica entità, può gestirne diverse. Hai presente in Matrix, che rivedendolo adesso quanto è stato visionario e incredibile, ma... per presente Matrix, quando ci sono le spie di Matrix che si moltiplicano ma all'infinito, ecco una roba così. E la logica di base è quella di provare a dire, ma scusa, se questa AI da sola ci mette un tot di tempo a imparare, perché magari va in Minecraft e impara a fare le cose, oppure la rilasci all'interno di un mondo simulato virtuale così e dici guarda, devi imparare a camminare, devi imparare a salire le scale, devi imparare a fare un'attività. Cosa succede se io la stessa cosa la faccio ma rilascio 1000 di queste AI? Cioè moltiplico per 1000 il mio apprendimento. E poi quell'apprendimento lì io lo riverso sugli oggetti fisici. Quindi il mio robot che ho creato, gli ho creato un gemello digitale, l'ho messo in una simulazione e poi in quella simulazione l'ho moltiplicato per 1000, 10.000, 100.000, quello che è, lui a quel punto si riporta sul fisico la competenza che si è costruito in digitale, per cui ha velocizzato clamorosamente il suo percorso di apprendimento. Ma non si ferma qua. In questo caso il passaggio successivo è questo Isaac Sim e l'idea è questa qua. Come facciamo a accelerare clamorosamente l'apprendimento? Nel momento in cui riesco a mettere insieme le due cose che dicevamo prima, io posso in sostanza replicare quella che in Matrix era la scena dove c'è Neo che deve imparare Kung Fu, gli picchiano cosa nel cervello, sperando che in futuro non ti devi picchiare roba nel cervello, e lui dice Sol Kung Fu. Brrr, Sol Kung Fu. Possibile fare quella roba lì? Per me è sempre stata una roba assolutamente impossibile. Però quello su cui sta lavorando Nvidia e altri ci fa capire che non è una roba così impossibile. No, cioè, se il settore continua a svilupparsi così, forse non è una roba così impossibile. E in questo caso fa questo esempio. Questo carattere ha imparato a fare arti marziali andando a utilizzare queste n.000 simulazioni in contemporanea e ha fatto 10 anni di allenamento in sostanza, ma li hanno condensati in 3 giorni di tempo di simulazione. E questo è come Matrix, lo dice anche il buon Jim. Dopodiché ci fa vedere un tot di altri esempi. Questo è un render molto super sofisticato, super preciso. E ne spara una dietro l'altro. Il fatto che ognuna di queste AI di fatto può creare n.000 mondi simulati. E qua la solita domanda è: ma noi viviamo in uno di questi universi simulati? No, non so, forse sì, forse no, non lo so, lo scopriremo. Pensa peraltro quanto sarebbe figo se ci fosse veramente un hack che tu scopri. Immaginati che una mattina mi alzo e faccio clic clic e si ferma. Il tempo si ferma. E dico, aspetta, cosa è successo? Ho craccato il mio universo simulato. E quindi questo può essere un'idea interessante. E c'era un ospite, Lex Frieda, l'altro giorno, che diceva, forse tutti questi sistemoni di AI ci permetteranno di vedere quello che noi oggi non siamo in grado di vedere. Era ovvio, era lì davanti a noi, se facevi pam 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 pam, energia per tutti, non so, capito? È secondo me affascinante e divertente anche pensarci, però senz'altro l'AI di alto livello, l'AGI, quella che arriverà, ci farà vedere cose che noi non vediamo. E poi, insomma, ti dà la direzione che ci sarà questo Foundation Agent, in sostanza un unico oracolo, mettiamola così, che sarà in grado di moltiplicarsi, sviluppare 1.000 competenze, bla bla bla. Insomma, ti invito ad andare a vedere lo specifico. Veramente interessante, mi ha fatto riflettere. Forse perché in questo periodo, giocando a scacchi, cercando di migliorare a scacchi, mi rendo conto di come la variabile problematica sia il tempo. Cioè, io ho poco tempo comunque per giocare, per quanto cerchi di giocare il più possibile. Faccio una lezioncina a settimana e pubblico il video online, peraltro a vantaggio, insomma, di tutti quelli che vogliono magari imparare un po' a giocare a scacchi. Però se io avessi 1.000 monti, cloni digitali che imparano a giocare a scacchi, cioè giocano a scacchi come dei forsennati, e poi quella loro conoscenza mi potesse tornare dove a quel punto faccio click e ho la conoscenza dei miei monti digitali, che quindi non è una conoscenza in generale, ma è proprio la mia conoscenza, cioè il mio modo di ragionare, io clonato e mi sono riportato indietro quell'esperienza, a quel punto accelero, imparo in 3 giorni quello che se no mi serve 20 anni. E questo secondo me è uno stimolo interessante per tutti, che avrebbe un impatto clamoroso su tutto, distruttivo come al solito per alcuni settori, anche dal punto di vista culturale, dei valori. Tu ad oggi dici a uno, oh, guarda, ti devi allenare, guarda, ci vogliono anni per imparare qualcosa. C'è anche un percorso che uno fa, una filosofia del sacrificio, altre cose. Se invece prendo la pillola e sono Magnus Carlsen, vabbè, cioè non ho fatto nessun sacrificio. Peraltro mi ritrovo a essere una persona completamente diversa da un giorno all'altro. Quindi questo ha anche degli spostamenti dal punto di vista psicologico enormi. Ecco, ci tenevo a segnalare questa roba qua perché mi sembrava interessante, mi sembra uno scenario che si apre e che cercherò di tenere d'occhio per capire quali saranno gli sviluppi futuri. Lui da seguire, Jim Fan, se vi interessa l'argomento. Next, passiamo a uno strumentino divertente, questo divertente, che se non sbaglio è Disney, Disney Powered, perché ho visto il logo Disney, ed è... Te lo ricordi il Ready Player One che c'ha il pavimento che lui può correre in qualunque direzione? È questa roba qua. Questa figata. Cioè, tu puoi muoverti in qualunque direzione, metti il tuo visore VR e poi ti muovi dappertutto senza dover preoccuparti di picchiare dentro un muro perché sei sempre su questo tappetino. E l'altra cosa che dice questo tizio, che poi magari è questo tizio in modo rispettoso, nel senso magari è un fenomeno e non è solo un presentatore, è che possono esserci anche più di una persona, quindi due persone, sei insieme e fai questo tipo di simulazione. Interessante, ecco, mi ha colpito, mi ha divertito, non so quanto sia ancora un prototipo, ditemelo voi, l'ho vista proprio così al volo, Holotile, non so, mi sembra carina come idea, a volte uno sviluppo che ti cambia poi l'utilizzabilità, no? Di alcuni strumenti, in realtà virtuale, alcune cose, insomma, non le puoi far tanto perché di fatto non puoi muoverti, non è che puoi correre in giro, no? E quindi hai sempre una limitazione. Però vedi che in continuazione escono cose. Ovviamente avete la mia opinione sulla realtà virtuale, che è talmente interessante che dopo un po' anche lì crea mille casini. Ricordiamoci sempre, no, questa bilancia, poi è sempre un po' palloso ripeterlo, però purtroppo le persone a volte ascoltano solo un pezzo di contenuto e quindi dicono, questo entusiasmo sulle AI che ci spazza via tutti, botte bagno. Cazzo, ma perché uno non ascolta un minimo? Perché avete questa arroganza di rispondere e non avete la pazienza, l'umiltà di fermi e ascoltare un secondo? Non ascoltare per imparare, ma ascoltare solo per sapere che cosa uno dice. Speriamo che arrivi un AI che risolva questo problema delle persone. Però ricordiamoci che i casini ci sono. Più hai degli strumenti che sono pazzeschi, meravigliosi, super interessanti, più stai in una situazione dove dici, ah, ma che figata è, quando ti togli il visore, ti togli dal materassino camminante, dici, ma se non è massimo sta vita qua. Allora, quella non è una bella situazione. Per cui bisogna, secondo me, sempre avere questo livello di attenzione su quello che succede, interesse a dove va la tecnologia, quello che succede, quali sono le cose che posso portarmi a casa, ma soprattutto, insomma, avere un buon bilanciamento, ecco, per avere una vitaccia che ti piace, insomma, se no c'è un problema, ecco, questo è un po' l'aspetto. Detto questo, a proposito di utilizzo delle AI nella vita reale, ho visto questa immagine qua, che direi, pubblicità di Ramp, vabbè, e quindi? Oh, la cosa che mi ha fatto riflettere è che questa è generata con Midjourney, questa immagine. Allora, tu dici, questa immagine qua, prima, per farla avevo bisogno di, non lo so, se volevo una fotografia vera, fotografo, il set, le luci, il team, eccetera. Adesso non uso più. Quindi uno parla, tornando al discorso dell'impatto, e l'impatto c'è anche nelle piccole cose. Ok, magari non è una campagna gigantesca, questa non so, magari non è una campagna gigantesca, però magari è un piccolo esempio, però ti fa riflettere perché dici, ah, vedi, poi comunque le aziende, quando hanno gli strumenti, poi li usano. Quando poi esce Skype all'inizio, esce Skype, la gente diceva, ma no, la qualità. Poi però le aziende dicono, ma sai cosa, risparmiamo a chiamare su Skype, usiamo Skype. Quindi tu vedi uno spostamento che c'è. Tutti i discorsi sui media, mentre sui media si parla del se, ma, nel frattempo poi le aziende guardano che cosa conviene di più, come avere più utili, come poter essere competitivi, come sopravvivere, no? Tutto quello che deve fare un'azienda, e si muove e usa gli strumenti che gli convengono di più. Questo sul mondo della pubblicità è ovvio che avrà un impatto, come in tutti i settori. E quando inizi a vedere immagini fatte con Midjourney e fotografo non lo uso più, il grafico non lo uso più e via così, il numero di persone si riduce. Peraltro, a proposito del numero di persone, fammi tornare un secondo all'articolo questo qua di Eleven Labs. Ah, vedi, Disney offer an elegant solution to VR's movement problem. Sì, quindi è un prodotto Disney. Però no, la cosa interessante era questa. Eccolo qua, quando dice che Eleven Labs ha in programma di sviluppare, aumentare il numero di dipendenti da 40 a 100, ok? Da 40 a 100, cioè questa azienda vale 1 miliardo e c'ha 40 persone, giusto così. Prima non era sviluppato in questo modo il mondo, tu non è che con 40 persone potevi fare un'azienda di automobili, per cui questo insomma ti fa riflettere. E nella tecnologia, lo sappiamo, ci sono tanti casi di aziende che erano piccoline, Instagram quando l'ha venuta Facebook erano 12-13 persone, WhatsApp erano pochi anche loro. Puoi fare prodotti che hanno una base planetaria con poche persone, però questo ha anche un impatto sul lavoro, che prima le persone che dovevi impiegare non impieghi più. I don't know, just saying. Tornando sulle immagini, andiamo a chiudere con un po' di cazzeggio, perché sennò ci deprimiamo e basta, deprimersi. E questo l'ho visto, fatto con Midjourney, è una simulazione di Trump e Biden, che qual era il titolo? Se fossero Whatever Invention We Do. Ah, ok, questo è un meme che poi è uscito, e in questo caso è i signori anziani, cosa dovrebbero fare, e vedi che fanno la maglia, cucinano dolce, fanno quelle robe lì, no? E invece sono lì a scannarsi per fare il presidente degli Stati Uniti. Però così mi ha colpito questa immagine, perché forse dovremmo usare di più questo mondo digitale per creare delle simulazioni belle. Cioè, L, dove i più acerrimi nemici vanno d'accordo per inserire dentro al cervello una sorta di benchmark e dire: ma guarda che quella roba è possibile. Non lo so, mi piaceva, mi ha ispirato. E poi l'ho trovato divertente. Chiudiamo con un video cazzeggioso. Questo mi ha fatto ridere, non lo so perché. E Voldemort aveva una rubrica ai tempi Sketch 24, si chiamava Video Pazzeschi. E alla fine della trasmissione avevo una carrellata di video strani. Ecco, video pazzeschi, c'è la parola pazzeschi nel mio vocabolario. E nasce da lì, dai video pazzeschi. Quindi in televisione facevi video pazzeschi. E questi video pazzeschi erano video di tanti tipi. Che c'è Voldemort che ride in tante lingue diverse. Non so perché mi ha fatto morire da ridere, forse perché i miei haters dicono che assomiglia a Voldemort. In effetti, forse ci assomiglia, però mi ha fatto morire da ridere. Sentiamo. Cioè, va avanti all'infinito. È veramente weird, non so come direste in italiano. Vabbè, era giusto per chiudere con un sorriso. Non so se ti ho strappato un sorriso o se ti farà venire gli incubi per tutto il resto della tua giornata. In ogni caso, queste erano notizie principali, un po' di strumenti, un po' di riflessioni. Fammi sapere tu nei commenti e ci vediamo alla prossima.